Amen.
Amen. Potete sedervi. Ancora una volta diamo il benvenuto a ciascuno di voi molto calorosamente nel prezioso e santo nome del nostro Signore. Quando il fratello Miskis ha letto questa preziosa parola, mi è passato per la mente: ci si dovrebbe realmente alzare in piedi quando si leggono simili parole, con riconoscenza, con riverenza, alzandosi davanti al Dio vivente per quello che Egli ha fatto per noi. Non preoccupatevi tanto riguardo alla mia voce. Ho sofferto un po', specialmente nel mio ultimo viaggio missionario nell'Estremo Oriente. L'aria condizionata mi ha provocato questo, di non sentirmi tanto bene. Ma abbiamo due medici in mezzo a noi e uno di loro questo pomeriggio mi ha visitato ed è tutto in ordine. I polmoni e tutto il resto va tutto bene, non preoccupatevi. Diamo il benvenuto ai nostri fratelli dall'Africa, dall'Inghilterra, dall'Irlanda, da tutti i paesi vicini, da tutta l'Europa. Che il Signore ci benedica insieme e che Egli sia con noi tutti. E allo stesso modo salutiamo tutti i fratelli e le sorelle in tutto il mondo che sono collegati con noi e con il Signore. Poi abbiamo i saluti, sarò breve, saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Bulgaria, saluti dalla Costa d'Avorio, da Burkina Faso, da Colvezzi, sì, dal fratello Stefano Genton dall'Italia, saluti da Dublino, sì, dal fratello Müller da Rode, dalla Germania, speciali saluti dal fratello Graf, dal fratello Polniaghi da Nairobi, ancora una volta speciali saluti dal Sudafrica, speciali saluti da Edmonton, speciali saluti dal fratello Ngoma. Tutti i fratelli riferiscono di ciò che Dio fa in tutto il mondo. Saluti dal fratello Moses, saluti dal fratello Motika e dall'assemblea locale a Johannesburg, saluti da Abidjan, saluti da Cuba, saluti dal fratello Luanda, saluti dal fratello Lazarus, saluti da Durban, Sudafrica, saluti dal fratello Patende, saluti dal fratello Lipold, saluti dal fratello Ilunga, saluti dal fratello Erara, saluti dal Portogallo, dal fratello Holek, saluti dal fratello Cecil dal Sudafrica, saluti dai fratelli e dalle sorelle da Auckland, Nuova Zelanda, saluti dalla Finlandia, saluti dal Ruanda, saluti dal fratello Funa, saluti da Città del Capo, dal fratello Bruce, saluti dal Burundi, saluti dalla capitale della Costa d'Avorio, saluti da Kigali, saluti dalla Romania, ancora una volta saluti dalla Nuova Zelanda, dal fratello e dalla sorella Anderson, saluti da Durban, saluti da Adonis, saluti dall'Ungheria, saluti dallo Zambia, saluti dal fratello Pedro, saluti dall'Uganda, saluti dal fratello Marakacek, saluti dall'Angola, saluti da Sydney, Australia. Saluti dalla Romania, saluti da Ottawa, Canada, saluti da Durban, saluti da Lubumbashi, saluti dal fratello Josué, molto probabilmente francese, saluti dal fratello Patrick, saluti dal fratello Lyon, saluti da Goma, saluti dall'Uganda, saluti dalla Polonia, dal fratello Domansky e Kashmir ed Elisabetta e il fratello Sishwaf Kajevich. Dio vi benedica tutti. Saluti ancora una volta dal Congo e dal Malawi e dal fratello Caleb, ancora una volta dalla California, ancora una volta dalla Polonia e ancora una volta dal Congo. Prendetela così. I fratelli sono uniti a noi e quando mandano i saluti, ciò mostra un collegamento interiore. Poi abbiamo il bel resoconto di ciò che Dio fa ovunque, specialmente dal nostro caro fratello Erwin Pacheco, che traduce là sopra. Egli è ritornato da Cuba, siamo stati là a febbraio, e Dio ha realmente benedetto così riccamente che a marzo egli ha dovuto ritornarvi. E nel primo servizio di battesimi in acqua c'erano 28 persone e nel secondo 16 persone e nel terzo 12 persone. Complessivamente 50 persone sono state battezzate e in mezzo a loro c'erano 12 pastori, 12 predicatori delle chiese battiste. Dio ha fatto realmente grazia che la parola ha potuto compiere ciò per cui è stata mandata. Si potrebbe realmente dare un resoconto da ogni parte riguardo a ciò che Dio fa proprio adesso. È molto potente e noi tutti siamo in grande aspettazione che il Signore in breve si manifesterà in modo potente e porterà a compimento la sua opera e noi saremo portati a casa. In realtà è questo lo scopo delle nostre riunioni, vale a dire che siamo preparati, che possiamo essere pronti per il glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E l'ho già detto, devo leggere adesso in ogni posto ciò che fu detto direttamente al fratello Branham da questa nuvola di luce soprannaturale. E ve lo leggo anche adesso. Lo leggerò del continuo, devo farlo. Qui il fratello Branham testimonia, molte persone, anche dei giornalisti, stavano là in piedi sulle sponde del fiume. E lì fu detto di nuovo, guarda in alto. E quando ho guardato in alto, questa luce è discesa. Le persone sono svenute e una voce è risuonata che ha scosso l'intera aria. Come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non che io sia il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. E questo noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Come è certo che il Signore ha adempiuto la promessa e alla prima venuta egli ha inviato Giovanni Battista, quale uomo inviato da Dio con il messaggio di Dio indirizzato al popolo di Dio per preparare la via al Signore, per preparare i cuori a ricevere il Signore credendo in Lui. E nella stessa maniera accade adesso. È realmente l'ultimo messaggio, la chiamata fuori e la preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi tutti sappiamo che le promesse di Dio rimangono, non vacillano, come dice un inno tedesco. Gesù ha suggellato col suo sangue quello che ha promesso nella sua parola. Il cielo e la terra possono bruciare, i monti e le colline possono sparire, ma chi crede troverà che la parola di Dio rimane per sempre vera, come dice un inno tedesco. E la stessa cosa si applica alla promessa che il Signore ci ha dato. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò per accogliervi presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E come ho letto ieri nella città di Böblingen, nel Vangelo di Matteo, il nostro Signore ha espresso queste parole quando ha celebrato la cena con i suoi discepoli. Qui in Matteo capitolo 26, versi 28 e 29. Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed ora viene la seconda parte indirizzata a noi tutti, vale a dire, ed io vi dico a voi con i quali sto insieme, con i quali celebro la cena, io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Che possiamo credere con tutto il nostro cuore, che possiamo credere con tutto il nostro cuore che con tutti coloro con i quali egli sta insieme adesso, con tutti coloro che vengono a lui, che credono a lui, che ricevono la sua parola, con i quali può celebrare la cena, con costoro egli cenerà di nuovo nel regno di Dio. E noi possiamo anche appartenere a coloro che non si radunano per abitudine, ma abbiamo un desiderio interiore di avere comunione con Dio, di ascoltare la sua parola. E noi possiamo realmente dire che le giornate più benedette della nostra vita sono i giorni e le ore trascorse in una riunione per ascoltare la parola con riverenza e con fede. Poi abbiamo letto nella lettera ai Colossesi, questa è l'essenza della proclamazione del Vangelo. E voi tutti sapete che in questi giorni si tratta che ciò che è accaduto alla croce, che realmente lo accettiamo e lo riceviamo, che lo riceviamo realmente e l'accettiamo. È una realtà divina, la redenzione è perfetta, è completa e noi siamo stati redenti completamente. E come abbiamo letto in Colossesi, Colossesi capitolo 1 verso 20, e avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Benedetto e lodato sia il nostro Signore. E poi le preziose parole nei versi 21 e 22. E voi stessi, voi che siete qui oggi, noi che siamo radunati qui, e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, voi stessi, noi tutti che siamo qui oggi, che ascoltiamo e che crediamo con tutto il nostro cuore, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Ecco l'essenza del mistero che viene toccato. Nel suo corpo di carne, Adamo ed Eva non hanno peccato nel corpo spirituale in Genesi capitolo 1, ma nel corpo di carne in Genesi capitolo 3. E questo si deve vedere. Dopo che il Signore Dio formò Adamo dalla polvere della terra e lo mise in un corpo di carne, allora è venuta la seduzione, la trasgressione e la separazione da Dio. E perciò il Signore doveva venire in un corpo di carne per compiere la redenzione e la riconciliazione per grazia. Brevemente entreremo in ciò. Nell'ultima lettera circolare abbiamo evidenziato in particolare che il ritorno del Signore e la nostra preparazione è così necessaria. E qui, nell'epistola di Giovanni, l'uomo di Dio scrive, nella prima epistola di Giovanni, capitolo 2, egli scrive, prima epistola di Giovanni, capitolo 2, verso 28. Ora dunque, Dio benedica i traduttori dalle ricchezze della sua grazia. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Questo è così importante. Già allora era importante che fosse detto e che fosse messo per iscritto, ma adesso questa parola è scritta per il nostro tempo. Adesso che il ritorno del Signore è così vicino, è alla porta. Ora l'uomo di Dio scrive: ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, e chi dimora in Lui dimora nella sua parola e nella sua volontà. Che noi tutti che siamo radunati qui, fratelli e sorelle, noi che oggi ascoltiamo e coloro che ascolteranno, che possiamo avere fiducia quando Egli apparirà. E alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Oggi non possiamo neanche immaginare come sarà se si rimane indietro, coloro che rimarranno indietro. Cari, prendetelo a cuore. Questo messaggio che precede la seconda venuta di Cristo, Dio ce l'ha dato soltanto per uno scopo, affinché l'ultima chiamata sia indirizzata al popolo di Dio. Ed io personalmente credo con piena convinzione che tutti coloro che ricevono e credono quello che fu pure detto al fratello Branham, vale a dire il messaggio che gli è stato affidato, a ciò appartiene la parte dottrinale, la parte profetica, la parte evangelistica. A questo appartiene il tema della deità, del battesimo in acqua, della cena del Signore, dell'elezione. Ogni tema della Bibbia è incluso in esso e per grazia Dio ci ha dato l'accesso. E noi non abbiamo alcuna resistenza interiore, ma lo riceviamo. Io credo con piena convinzione che tutti coloro che credono e ricevono adesso ciò che Dio ha promesso nel nostro tempo avranno parte in questo. Fratelli e sorelle, non guardiamoci gli uni gli altri, non guardiamo a quelle cose che talvolta non sono corrette nella nostra vita come noi vorremmo, ma portiamole al Signore e sappiamo che la redenzione è perfetta e noi saremo perfetti al ritorno del Signore. Adesso evidenziamolo ancora una volta: noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Questo è Matteo capitolo 25, versi 11 e 12. Le vergini stolte sono arrivate troppo tardi e hanno cominciato a bussare. Era troppo tardi. Perciò, lo ripeto ancora una volta, io credo con piena convinzione che tutti coloro che adesso hanno trovato grazia presso Dio, credono adesso con tutto il loro cuore, lo ricevono e hanno consacrato la loro vita al Signore. E anche noi siamo pienamente convinti di essere portati in accordo con la parola di Dio. E possiamo dire: sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita attraverso di me. Egli ha preso il nostro posto qui, affinché possa prendere dimora in noi e così possa vivere la sua vita attraverso di noi. Poi, il secondo passo della Scrittura è in Ebrei capitolo 9. Ebrei capitolo 9, anche questo deve essere detto ed evidenziato del continuo. Ebrei capitolo 9, verso 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Ma non soltanto lui senza peccato, anche noi dobbiamo essere senza peccato. Ed ora arriviamo al punto, perché il fratello Branham ha dovuto evidenziare che l'incredulità è il peccato originale. L'incredulità è realmente il peccato originale. Dio disse in Genesi capitolo 2, egli parlò ad Adamo. Noi tutti sappiamo quello che il Signore Dio aveva detto. E in Genesi capitolo 3 venne Satana, e quello che il Signore Dio aveva detto ad Adamo lo mise in discussione, seminò il dubbio. Ha Dio realmente detto? Sì, Dio l'aveva detto. Dio aveva detto: il giorno in cui ne mangerai, per certo morirai. Ma il nemico venne e mise in dubbio ciò. Ha Dio detto? E poi voi diventerete savi, i vostri occhi si apriranno. Egli seminò il dubbio, e il dubbio è sfociato nell'incredulità, e l'incredulità è sfociata nella trasgressione e nella separazione da Dio. Fratelli e sorelle, come è certo che l'incredulità sfocia nella disubbidienza e nella trasgressione, così è certo che la fede ci riporta nella parola, ci riporta a Dio, ci collega con quello che Dio ha detto. Ora, qui in Genesi capitolo 3 l'abbiamo, e poi specialmente anche in Genesi capitolo 3 verso 18, dove il Signore ha pronunciato la maledizione che la terra avrebbe prodotto spine e triboli. Genesi capitolo 3 verso 18. Esso ti produrrà spine e triboli. Perché il nostro Signore ha portato la corona di spine? A motivo della maledizione. Esso ti produrrà spine e triboli. E quando il Signore è venuto a noi, egli ha portato la corona di spine, ha preso la maledizione su di sé, ci ha redenti e ha pagato il prezzo completamente. E noi possiamo essere la sua proprietà per il tempo e per l'eternità. Per favore, anche voi nuovi arrivati, voi giovani, voi che non avete ancora avuto un'esperienza con Dio, ricevetelo, accettatelo per fede. Dio era in Cristo riconciliando il mondo, riconciliando voi e me, riconciliando noi con Dio, e ci ha portati fuori dalla morte e ci ha trasferiti nella vita. Poi in Genesi capitolo 3 verso 21 il nostro Signore ha vestito Adamo ed Eva con delle tuniche di pelle. Nella lingua tedesca abbiamo la fortuna di avere un'accurata traduzione. Un vitello non ha pelliccia e neanche la capra, soltanto l'agnello. Nelle altre lingue è un po' più difficile. Prima che Adamo ed Eva fossero cacciati dal giardino, due agnelli dovettero dare la loro vita affinché il Signore potesse vestirli, e poi vediamo il collegamento con l'agnello di Dio. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È realmente meglio se si ritorna all'origine, indietro alla caduta, per vedere cosa è accaduto allora e poi vedere come il Signore ha riparato il danno e come realmente è venuto a noi, venendo in un corpo di carne per riscattarci e riparare ogni danno. Poi, qualcosa di molto importante adesso. Attraverso il sangue dei due agnelli, la redenzione non poteva aver luogo, perciò il Signore Dio dovette mettere i cherubini davanti all'ingresso del giardino affinché si prendessero cura dell'albero della vita, roteando una spada fiammeggiante in modo che nessuno potesse mangiare dell'albero della vita nella condizione decaduta e poi diventare immortale. Immaginate l'uomo nella sua condizione decaduta che avrebbe mangiato dell'albero della vita e poi sarebbe rimasto nella sua condizione decaduta per l'eternità. Chi lo avrebbe aiutato? Dio si è realmente preso cura di questo, che il suo piano di salvezza ha realmente avuto luogo nel modo in cui egli l'aveva determinato. Dunque, fratelli e sorelle, noi veniamo al Nuovo Testamento, al punto importante di credere. Fratelli e sorelle, anche la fede nell'unico Dio non è d'aiuto, a meno che crediamo come dice la Scrittura. È tutto ciò che dice la Scrittura. Pensate un po' adesso a ciò che è scritto in Giacomo. Leggiamo in Giacomo capitolo 2. Giacomo capitolo 2. Giacomo capitolo 2 dal verso 19. Giacomo capitolo 2 dal verso 19. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano. Dunque, non è sufficiente credere in un solo Dio. Molti non credono in Dio. alcuni credono in lui. Con dolore diciamo anche i giudei che credono in un solo Dio, ma non è loro d'aiuto, se non riconoscono la rivelazione di Dio nel nostro Signore Gesù Cristo e ciò che Egli ha fatto. Dunque, poi continua, verso 20, ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? La fede deve essere collegata con le opere. La fede deve essere collegata con l'ubbidienza. E poi continua qui, nel verso 21 leggiamo: Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere? Queste non sono le opere che voi e Dio facciamo secondo le nostre idee, ma sono le opere che il Signore ci ha comandato di fare. Per esempio in Marco 16, verso 16, quando il nostro Signore ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Dunque, chi crede si lascia battezzare affinché la fede sia confermata. Se la persona non è battezzata, allora qualcosa pende nell'aria. Allora manca il fondamento. Allora alla fede mancano le opere. Manca l'ubbidienza della fede. Dunque, di nuovo nel verso 21, quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare, entrambi, Abramo credette Dio e vide la promessa adempiersi. E quando il Signore gli disse di offrire in sacrificio Isacco, allora egli non disse nulla a Sara, disse soltanto qualcosa ai suoi servitori: venite con me, andremo ad adorare e poi torneremo. E immaginate un po', per lui ciò che il Signore aveva detto era un santo comando, realmente un santo comando. E perciò qui viene evidenziata la fede. Poi il verso 22, tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Dunque, se crediamo che Dio nel nostro tempo porta a compimento il suo piano di salvezza, allora crediamo le promesse che Egli ci ha dato per grazia. Le riceviamo e le accettiamo, che sia il tema della deità o del battesimo in acqua, non c'è alcuna resistenza in noi. Noi crediamo con tutto il nostro cuore e soltanto allora, quando realmente crediamo, allora ci viene rivelato dallo Spirito. Poi leggiamo nel verso 23, così si adempì la scrittura che dice: or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Lasciate che siamo amici di Dio come fratelli e sorelle. Soltanto allora il compiacimento di Dio può realmente riposare su di noi, se abbiamo un accordo interiore con ogni parola di Dio. E se riceviamo e accettiamo ciò che il Signore ha da dirci in questo tempo. Poi viene elencato qui cose collegate con la fede. Poi abbiamo la parola dal Vangelo di Giovanni. Anche questo deve essere letto del continuo. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, qui abbiamo l'essenza. Perdonatemi. Giovanni, capitolo 8, verso 24. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. È una delle parole più potenti. Chi non crede è già giudicato. Non lo si può cambiare. Dio non può fare nulla con l'incredulità. Assolutamente nulla. Chi vuole venire a Dio deve credere che Egli è e che Egli si rivela a coloro che lo cercano. Ascoltate attentamente adesso ciò che lo Spirito di Dio rivela come prima cosa. Giovanni capitolo 16, Giovanni capitolo 16, e qui leggiamo dal verso 8. Giovanni capitolo 16, verso 8. E quando sarà venuto lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E per favore, ascoltate adesso attentamente. Per primo, di peccato, perché non credono in me. Di peccato, perché non credono in me. Qui l'incredulità viene menzionata come prima cosa e lo Spirito Santo ci convince, ci mostra per grazia che possiamo credere come dice la Scrittura. Qui vengono menzionate e scritte tre cose. Verso 9, di peccato perché non credono in me. Loro credono in Dio, ma non credono che Dio si è rivelato a noi in Gesù Cristo per la nostra salvezza e che Egli è l'unica manifestazione di Dio qui sulla terra per la nostra salvezza. Perciò di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giustizia, Dio ci ha giustificati. Lo possiamo leggere in Romani capitolo 8. Di giustizia che Dio ci ha dato in Cristo. Di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Fratelli e sorelle, che questo possa realmente toccare oggi il nostro cuore. Di peccato, per primo di peccato, il peccato di incredulità, di peccato perché non credono in me, di giustizia che il Signore ci ha dato. E il Redentore è potuto ritornare al trono di Dio e di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato, la testa del serpente è stata schiacciata, il pungiglione della morte è stato tolto, e il Signore, quale vincitore sulla morte e l'inferno, è risuscitato il terzo giorno. Ed egli poteva esclamare: io vivo e anche voi vivrete. Per favore, fratelli e sorelle, quando l'apostolo Giovanni scrive: chi è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio può fare degli errori, ma non può cadere nel peccato originale. Non può essere trovato nell'incredulità, è impossibile. Chi è nato da Dio è unito a Dio, ha ricevuto la vita di Dio in sé. E perciò sono scritte tutte e due le cose. E se qualcuno ha peccato, questo è già al plurale, non più il peccato originale dell'incredulità, ma in merito a delle trasgressioni, allora possiamo venire al Signore e sappiamo che Egli è ancora il sommo sacerdote e ci perdona. Dunque, per me è così potente. Fratelli e sorelle, una cosa è ascoltare il fratello Branham quando racconta ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden, ed egli ha anche detto che è accaduto lo stesso giorno, di mattina col serpente e nel pomeriggio con Adamo. Chi avrebbe avuto il coraggio di dire una cosa simile? E il fratello Branham ha detto: l'angelo del Signore stava nella mia stanza davanti a me e mi ha detto questo, ed io ve l'ho trasmesso nel nome del Signore. Lasciate che lo sottolineiamo ancora una volta. Siccome l'inganno avvenne qui in questo corpo e il peccato originale è avvenuto in questo corpo, perciò il Signore doveva venire in carne per riparare ogni danno. E quando il fratello Branham parla di questo, e ne parla diverse volte, che l'incredulità è il peccato originale, poi egli sottolinea che il Signore Dio ha parlato ad Adamo e il nemico ha seminato il dubbio quando ha parlato ad Eva. Non permettete al nemico di seminare il dubbio riguardo alla parola di Dio, che realmente possa accadere con noi, che la fede che vince il mondo diventi la vittoria per noi tutti, che realmente la fede trionfi e che la fede ci guidi nella vittoria. Poi abbiamo i meravigliosi brani nella lettera ai Romani. Si potrebbero realmente leggere ogni volta. Romani capitolo 8. Romani capitolo 8. Ciò che viene detto qui è così potente. Il pieno Vangelo, la piena salvezza. Romani capitolo 8. Versi 29 e 30. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E poi continua il verso 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Das sind göttliche Tatsachen, die in alle Ewigkeit.
Queste sono realtà divine che rimangono in eterno. Tutto ha avuto luogo. Il nostro Signore sulla croce del Golgota ha esclamato: è compiuto. Ogni danno è stato riparato. L'agnello di Dio ha tolto i peccati del mondo e per i redenti e a motivo degli eletti è scritto in Apocalisse capitolo 13 che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Dio lo sapeva che saremmo stati qui oggi. Dio sapeva che avremmo creduto. Dio è onnisciente e ha potuto scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello. Sottolineiamo questa parola ancora una volta. Siamo stati invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Egli, l'agnello di Dio, e noi tutti che crediamo nell'unità di Dio, sappiamo che il medesimo che camminava nel giardino dell'Eden, il medesimo che ha ucciso i primi due agnelli e che ha vestito Adamo ed Eva, è lo stesso che si è rivelato lungo tutto l'Antico Testamento. Ed egli è il medesimo che è venuto a noi. Giusto per menzionare un passo della scrittura in Luca capitolo 2 verso 11, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo e il Signore. Signore egli lo era in tutto l'Antico Testamento, ma si è fatto un corpo di carne per camminare su questa terra, per poi dimorare in noi che siamo ancora nella carne. E per mezzo della fede può dimorare nei nostri cuori. È semplicemente un meraviglioso consiglio del nostro Dio. E del continuo si potrebbe cantare: a te, agnello di Dio, sia tutto l'onore. Il tuo sacrificio è stato compiuto. Siamo stati resi liberi dal peccato e dalle colpe, come dice un inno tedesco. Dio non ha abbandonato Adamo ed Eva, ma li ha vestiti e si è preso cura di loro affinché non mangiassero dell'albero della vita nella condizione decaduta. Ma colui che possiede l'immortalità ce l'ha data anche a noi. E noi tutti sappiamo, secondo 1 Corinzi capitolo 15 dal verso 51, noi alla prima resurrezione rivestiremo l'immortalità è semplicemente un meraviglioso piano di salvezza del nostro Dio. E il Signore ci ha dato il privilegio di vivere adesso, di guardare adesso tutte le cose, ciò che è stato predetto per il tempo della fine, per poi alzare i nostri capi, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Tuttavia, fratelli e sorelle, consideriamo in quante riunioni nelle chiese carismatiche pentecostali parlano del ritorno di Cristo in merito ai segni del tempo. Chi legge la rivista Il Grido di Mezzanotte leggerà costantemente in merito al ritorno del Signore. Ma chi riconosce ciò che Dio ha promesso per questo tempo? Chi ha creduto ciò che deve accadere prima del ritorno del Signore? E questa è la grazia che Dio dà ai Suoi eletti, che abbiamo potuto riconoscere il tempo e l'ora e il messaggio. E sappiamo che, come Giovanni Battista in quel tempo fu mandato, così il fratello Branham è stato inviato nel nostro tempo, quale uomo inviato da Dio con il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E le nostre vie si sono incrociate. L'abbiamo ascoltato, abbiamo creduto, perché è ancora scritto in Isaia capitolo 53, chi ha creduto il nostro messaggio e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Isaia capitolo 53 è quel capitolo speciale che ci mostra il nostro caro Redentore sulla via verso il Calvario, dove ci viene descritto: il nostro castigo è stato posto su di Lui affinché noi avessimo pace e per le sue lividure siamo stati guariti. Questa è una realtà divina. Questo è accaduto, come è vero che Dio vive. Il nostro castigo è stato posto su di Lui affinché noi avessimo pace e per le sue lividure siamo stati guariti. Questa è una realtà eterna. La redenzione, la riconciliazione, tutto ciò che Dio ci ha dato è irrevocabile, non potrà mai essere ritirato. Come abbiamo letto, coloro che ha chiamati li ha pure giustificati, e coloro che ha giustificati egli li ha pure benedetti e santificati. Egli ha compiuto una perfetta opera di redenzione. Diciamolo in chiusura: il Signore Dio ha un piano di salvezza che Egli porta a compimento nel nostro tempo. Siamo agli inizi di aprile, anche per me è un tempo speciale. Io guardo indietro a 53 anni fa e il Signore ha fatto realmente grazia. Egli ha fatto molta grazia lungo tutti questi anni. Le prove sono state fuori dall'ordinario, sono state inusuali, talvolta incredibili, ma allo stesso modo la proclamazione è stata accompagnata. Dio ha fatto realmente ogni cosa con tutti coloro che credono la sua parola. Un fratello ci saluta con Atti capitolo 20, dove a Paolo fu dato l'incarico. Non sono certo, ma credo che sia in Atti capitolo 22, Atti capitolo 22, qui il verso 14. Poi aggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Il Dio dei nostri padri. La chiamata è una decisione di Dio. Nessun essere umano può fare qualcosa al riguardo. Mosè non poteva fare nulla al riguardo quando all'improvviso il Signore si rivelò a lui nel cespuglio ardente. Abramo non poteva fare nulla al riguardo quando sotto le querce di Mamre tre uomini all'improvviso vennero a lui. Nessun profeta, nessun uomo di Dio ha potuto fare qualcosa per influenzare la decisione di Dio. La chiamata è un affare di Dio. Sono molto riconoscente che il Signore non ha inviato soltanto il fratello Branham con il messaggio e poi l'ha portato nella gloria. Ma dopo la sua dipartita, il messaggio ha raggiunto l'estremità della terra e giunge realmente a compimento che il Vangelo del Regno di Dio viene predicato in tutte le nazioni come testimonianza e poi verrà la fine. Ed io vi dico che la fine è realmente vicina. Rimaniamo tutti sobri, vigili nel nostro cammino, nelle nostre azioni, ma per favore, prestiamo attenzione al fin di essere pronti per il rapimento. Esaminiamoci ogni giorno al cospetto di Dio dicendo: Signore, se c'è qualcosa che non può sussistere davanti a te, per favore, toglila da me. Lavami nel tuo prezioso e santo sangue. Purificami per mezzo della tua parola. Santificami. Fa tutto ciò che è necessario in me affinché sia pronto. Concludiamo adesso con due passi della scrittura. Prima epistola di Giovanni, capitolo 2, verso 28, che noi al ritorno del Signore possiamo essere pronti, e anche Ebrei, capitolo 9, verso 28, che possiamo aspettare questo, e siamo realmente in grande aspettazione per il ritorno del nostro Signore, e crediamo che ciò accadrà nel nostro tempo e che il Signore possa fare grazia che anche oggi da questa meditazione della parola in merito alla caduta, della separazione da Dio, della morte, e il Signore stesso ha preparato una via ed è venuto a noi per portarci fuori dalla condizione decaduta, riscattandoci, dandoci l'adozione di figli e figlie di Dio per grazia. A Lui, l'Onnipotente Dio, che ha fatto grandi cose, la redenzione ne valsa la pena. E come è scritto, Egli ha dato il sangue del nuovo patto, per la Chiesa del nuovo patto e anche per tutti i credenti dell'Antico Testamento. E perciò sta scritto che ha riconciliato per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Il sangue che è stato sparso sulla croce del Golgota, tutti quelli dell'Antico Testamento l'hanno aspettato e sapevano che sarebbe stato sparso, e senza di noi non potevano giungere a perfezione. Dovevano aspettare finché il prezzo fosse pagato sulla croce del Golgota. Al nostro caro Signore e Salvatore sia l'onore ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini in preghiera, mentre apriamo i nostri cuori davanti a Dio, fratelli, sorelle, amici, che questo giorno non passi accanto a voi. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Chi ha bisogno di salvezza può riceverla e sperimentarla oggi. Chi ha bisogno di guarigione può portarla a casa oggi. Chi ha bisogno di liberazione può essere liberato oggi. Dio ci ha dato ogni cosa. Il nostro Signore ha letto nella sinagoga in Isaia capitolo 61. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché Egli mi ha unto per proclamare la libertà ai prigionieri. Diciamolo oggi, se ci sono dei fratelli in mezzo a noi, oggi, che sono legati al fumo, al gioco delle carte, o sono legati ad altre cose per le quali il diavolo vi rende schiavi, che oggi possiate realmente sperimentare la liberazione, la perfetta redenzione. Noi non celebriamo soltanto il Venerdì Santo e non ricordiamo soltanto ciò che è accaduto, ma è accaduto per noi, per voi e per me e per tutti. Ed ogni volta in cui il Signore teneva una riunione, tutti venivano a Lui. Tutti coloro che avevano bisogno di salvezza, di guarigione o liberazione venivano a Lui. Questo è lo scopo di una riunione, che tutti possano venire al Signore, ed Egli ci ha dato la promessa di essere in mezzo a noi e di confermare la parola. Sarebbe bene se alcuni che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, naturalmente, in modo speciale i giovani, coloro che sono in difficoltà, che hanno dei problemi, non vi preoccupate. Dio è presente e la parola compie ciò per cui è stata mandata. E il sangue del nuovo patto è valido per voi. la maledizione è stata tolta da ciascuno di noi e la benedizione dell'Onnipotente Dio viene sopra di noi. Cantiamo ancora una volta e chi vuole venire venga, e le nostre due sorelle ci canteranno un cantico. Nel frattempo cantiamo così qual sono.
Compiuta, alleluia. Oh Gott, kommt an.
Dort in dem Garten Gethsemane rang unser Jesus voll Leid und Weh, Blutstropfen fielen, der Kampf war schwer, die Jünger schliefen, allein war der Herr. Jesus ist Sieger über den Tod, Jesus ist Sieger, bricht alle Not, Jesus ist den Sieg schon bereit.
Amen.
Sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, litt er all da. Und stehst du heute in dunkler Nacht, hör Jesus ruf, es ist schon vollbracht. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut. Auch wenn die Hölle und Erde bebt, glaub dieser Botschaft, dein Jesus erlebt. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den
questo noi diciamo amen. Cari, voi che siete venuti qui di fronte e ovunque nella sala, quando cantiamo Gesù è il vincitore sulla morte, allora questa è naturalmente una realtà. Egli è risorto. Egli poteva dire a Tommaso: stendi la mano, mettila sul mio costato, stendi la mano e tocca le mie ferite. Lo stesso Gesù che è stato posto nella tomba è risorto. Egli ha vinto la morte e Satana, e questa vittoria è la vostra, è la mia, questa vittoria è nostra. Ricevetela oggi, accettatela oggi per fede, ricevetela per fede. Anche tu, fratello Simon, voi tutti ricevetela per fede, ricevetela nella fede perfetta. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, qui c'è la tua parola. Sulla croce del Golgota tu hai pagato il prezzo, hai schiacciato la testa del serpente, hai tolto il pungiglione della morte e la redenzione è stata compiuta. La guarigione, la liberazione, la salvezza dell'anima. Io prego per tutti coloro che sono venuti, che siano completamente liberati dalla potenza di Dio. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Credetelo. Glorificate la potenza di Dio. Alleluia. Alleluia. Ringraziate il Signore. Lodatelo. Lodatelo. Perché Egli ha fatto grandi cose. Ringraziatelo. Ringraziatelo. Alleluia.
Preist den Herrn, preist den Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke Gott, danke Gott. Halleluja. Hier wird offenbar, Jesus ist Sieger, hier. Halleluja. Amen. Singen wir herrliches Golgatha. Halleluja. Ja.
Padre Celeste, siamo sopraffatti della tua presenza, dei cieli aperti, della tua potente benedizione stasera. E noi crediamo senza alcun dubbio nel nostro cuore, crediamo che tu hai confermato la tua parola stasera in tutti coloro che sono venuti qui di fronte e in noi tutti che crediamo in te con tutto il nostro cuore. Grazie per questa serata, grazie per la tua presenza, grazie per ogni cosa. Signore, sono sopraffatto, non trovo le parole. Signore, è così meraviglioso nel Signore. È così bello stare alla tua presenza stasera. Noi ti lodiamo, ti glorifichiamo per il sangue che tu hai sparso sulla croce del Golgota, per la perfetta redenzione. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Che noi tutti possiamo avere una potente testimonianza di ciò che è accaduto stasera in ciascuno di noi. Tu hai fatto grandi cose in noi, hai confermato la tua parola. Ti ringraziamo e ti diamo la gloria. Quanto sei grande, quanto sei grande. Quello che abbiamo cantato nel cantico, ma queste parole non possono esprimere quanto sei grande. Non possiamo comprenderlo, tu riempi tutto l'universo. Ti ringraziamo. Tu ci hai redenti in Cristo Gesù. Signore, ti ringraziamo per questo privilegio, per quello che tu hai fatto per noi tutti, che possa essere l'inizio stasera della tua presenza che è stata manifestata in modo soprannaturale stasera. Per favore, concedilo. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome santo di Gesù.
Alleluia.
Alleluia. Amen.
Amen.
Amen. Cantiamo Degno sei tu, degno sei tu. Dicano amen. Benedetto e lodato sia il Signore. Andiamo nelle nostre stanze senza dire parole non necessarie, ma meditando le parole che il Signore ci ha indirizzato. Andiamocene da qui con gratitudine e teniamo d'occhio i nostri bambini e che tutti scorra nell'ordine divino. Ritorniamo qui domani con un nuovo desiderio. Venite con ringraziamento, venite con gioia nella casa del Signore. Che il Signore vi benedica tutti e sia con voi tutti. Ci vediamo domani mattina. Amen. Cantiamo Alleluia, sì, lodato.
Alleluia.